Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante la puntata. E se invece volete scriverci in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, potete farlo per commenti, suggerimenti, osservazioni e segnalazioni. E in particolare, se volete scriverci durante questa puntata o anche in altri momenti per raccontarci se eravate alla Scala al concerto del 25 aprile organizzato da Ampi Scala insieme con altri partner e di cui vi abbiamo mandato in onda la diretta quasi integrale. Adesso poi vi racconto quando vi faremo ascoltare tutto il concerto. Potete farlo anche durante questa puntata al 331-6214013. È stata una giornata importante quella dello scorso 25 aprile. Intanto vi faccio il sommario della puntata e poi ci torniamo al termine di questa puntata, come sempre, la rubrica Giallo Crovi, a cura di Giallo Crovi, il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno. Ci collegheremo con Barbara Sorrentini, che si trova al Trento Film Festival. Ci collegheremo anche con Ravenna per parlare del Polis Teatro Festival, tutto dedicato agli Under 35. Tiziana Ricci mi raggiungerà in studio per parlare dell'ultimo libro di Francesca Pasini, Slalom, come vi dicevo, ritorniamo sul 25 aprile, in particolare sulla fase finale di questa giornata, l'ottantesimo della Liberazione, che Radio Popolare vi ha raccontato in diretta per tutta la giornata di venerdì, compreso appunto il concerto organizzato da Ampi Scala, di cui già ci aveva parlato a lungo Francesco Lattuada, che rappresenta Ampi Scala ai nostri microfoni spesso e che conosciamo molto bene. Noi abbiamo organizzato una diretta dalle 17.30 in cui sono intervenuti ospiti, i direttori d'orchestra, il sovrintendente, gli attori del piccolo che hanno letto i brani di Giovanni Pesce, e poi vi abbiamo trasmesso in diretta tutto il concerto, tutta la serata, tranne l'ultima parte, che è stata effettivamente memorabile, in cui è stata eseguita addirittura due volte Bella Ciao dal coro del Teatro Regio, la sezione ampia appunto del Teatro Regio, dai musicisti che erano dell'Orchestra della Scala, dell'Ampi Scala e dell'Accademia del Teatro alla Scala, e di conseguenza vi posso già dire che manderemo in onda il concerto, comprese queste ultime battute così importanti, il 1° maggio, dopo il GR delle 12, e quindi troveremo uno spazio particolare, poi ve lo ricorderemo anche sui nostri social e in onda durante questa settimana. Quindi il prossimo 1° maggio potrete riascoltare il concerto. C'è da dire che lo trovate già, trovate tutta la diretta e compresi anche i brani che in diretta non sono andati, perché c'era il GR delle 19.30, il GR del 25 aprile, trovate l'audio completo in podcast nei nostri speciali. C'è uno speciale del 25 aprile che è proprio dedicato a questo concerto, quindi se volete già riascoltarlo lo potete fare, naturalmente anche con tutti i tempi, gli intermezzi, insomma tutta la diretta. Detto questo, oggi volevo ritornarci perché mi sembrava importante. Allora vi faccio ascoltare prima di tutto Simone Tudda e Giacomo Toccacieli, che hanno letto degli estratti da Quando cessarono gli spari, il libro autobiografico del partigiano Giovanni Pesce. Ascoltiamo.
La sera del 5 maggio rientro a casa stanchissimo. È stata una giornata molto faticosa. Ho incontrato un sacco di gente, ho tenuto e partecipato a non so più quante riunioni. Desidero soltanto stendermi e dormire. Domani c'è la grande sfilata della smobilitazione delle forze partigiane. Ci saranno discorsi, cerimonie e altre riunioni. Sto per buttarmi sul letto quando sento bussare alla porta. Sono 6 cappisti: Bosetti, Conti, Giuseppe, Novelli, Antonio e Brusò. E addio riposo. Entrano facendo un gran chiasso. Ci sediamo attorno al tavolo, noi beviamo qualcosa. A notte inoltrata stiamo ancora parlando in questa piccola stanza dove mi sono rifugiato credendo di poter dormire un po'. Le ore trascorrono tra questi ricordi e io ormai non ho più sonno. E uno dopo l'altro ancora nomi, ancora volti, ancora episodi che sono ormai parte di noi. Nomi e volti di tanti gappisti morti e di pochi, pochissimi gappisti vivi. I loro nomi, quelli veri, li sappiamo soltanto adesso, dopo la liberazione. Prima di alcuni e non di tutti, li conoscevo solo io. Conoscevo le loro facce, eppure ero il loro comandante. Mi sono sorpreso qualche volta a ricordare un viso, a cercare di immaginare che nome potesse esserci dietro quel viso. Eppure, tutti questi nomi che conosco soltanto adesso avevano un lavoro, una famiglia, una madre, forse anche moglie. Pensavano come io pensavo, agivano dietro ordine e anche di loro iniziativa, ma mai vidi uno solo di loro commettere una ingiustizia. È ancora molto presto per uscire. Occorre evitare qualche scorribanda di fascisti sfuggiti alla cattura. L'aria è abbastanza fredda, anche se ormai siamo in primavera avanzata. Non riesco a capire se il cielo sia grigio di nuvole sbiadite oppure sereno. Io spero ci sia il sole. Ne sento quasi il bisogno, perché ho l'animo come chiuso da un pugno. I compagni dei gruppi mi camminano attorno, continuano a parlare, io taccio. E nella mia mente c'è un'immagine fissa. È quella di Sandra, la mia compagna. È stata al mio fianco per mesi, ha combattuto con me nelle strade di questa città che è la sua. La ricordo gentile, ma attiva, ferma. Ricordo come riuscì ad organizzare l'esecuzione di quell'avvocato De Martino, dirigente dell'ufficio politico della Questura di Milano, che era un ufficio di organizzazione di deportazione e di morte. È stato proprio per merito di Sandra se riuscimmo a bloccare questo figuro in via Telesio ai primi di settembre del 44. Quando ci vide capì, ma non ebbe neppure il tempo di aprire bocca. Cerco di immaginare questa mia donna quando, con calma, riusciva a trasportare attraverso tutta la provincia valigie e zeppe di tritolo. E quando sola, armata soltanto di fermezza, passava attraverso i posti di blocco portando armi e stampa clandestina. In questo mio camminare verso Piazza Cinque Giornate, assieme ai compagni, faccio quasi uno sforzo fisico e mentale per rivedere Sandra lì, vicina, in questo momento. Ma non può accadere, almeno oggi. Ed ecco, sempre nella mente, riandare alla terribile scena, tante volte immaginata dell'arresto di Sandra, degli sgherri che la afferrano, che la picchiano, che la trascinano verso una macchina che la porta via. E ho ancora adesso nelle orecchie i racconti che mi hanno fatto di come la torturavano in quello spaventoso carcere di Monza, nelle mani delle SS, dove gli assassini volevano sapere da lei il mio vero nome, dove avrebbero potuto trovarmi. Nelle botte e le blandizie, poi ancora botte e torture per 2 mesi interi. Un giorno dopo l'altro, una notte dopo l'altra, 60 giorni e 60 notti. Un tempo breve per chi è felice, un tempo interminabile per chi non conosce la felicità, un tempo eterno per una ragazza di 20 anni nelle mani di una banda di torturatori. E poi ricordo il sussulto che ebbi quando mi dissero che Sandra, che non aveva parlato, era stata trasportata nel campo di concentramento di Bolzano, ultima tappa in Italia sulla strada dei lager di sterminio, in Austria o in Germania.
Mi confortò allora quell'altra donna coraggiosa, Tatiana, la madre di Sandra. Un conforto al mio dolore terribile. Un conforto quel suo correre da un posto di polizia all'altro, da una caserma all'altra, alla ricerca della figlia che sembrava scomparsa nel nulla. Tatiana non mostrava il suo dolore, lo teneva dentro di sé come una bomba innescata che però poteva esplodere. Anch'essa era nella resistenza, combatteva nei gruppi di difesa della donna e continuava il suo lavoro. Io ho pensato qualche volta che questa donna dovesse cadermi tra le braccia e finalmente piangere per la figlia perduta, ma Tatiana, io non la vidi mai piangere. Non crollò mai tra le mie braccia. La bomba che lacerava il suo cuore non esplose, ma si tramutò in maggior odio per il nemico nazifascista che bisognava continuare a combattere. Mi salutava ogni volta che passavo davanti a casa sua. Tatiana era sempre alla finestra e aspettava, incrollabile. Perché dopo tutto quel cercare, quell'inutile domandare, quel chiedere in questura, alla Muti, alla Brigata Nera, ai comandi tedeschi, alla fine Sandra l'aveva ritrovata a Monza e le dissero soltanto che quella sua figlia stava per essere spedita in un campo di concentramento. Anche oggi Tatiana è alla finestra. In questa giornata di festa passiamo proprio sotto casa sua e lei ci applaude, ma non scende in strada. E i gappisti rispondono, gridando il suo nome. Lei applaude ancora, ma non si muove, aspetta. La sua fiducia è un sentimento magnifico che risolleva l'animo e mi rende certo che Sandra ritornerà. E Sandra ritorna. Lo capisco quando al ritorno della sfilata ho alzato gli occhi verso quella finestra ancora lontana e l'ho vista. Questa volta le figure affacciate sono 2. Una è sicuramente Tatiana, ma l'altra non può essere che Sandra. E allora mi sono messo a correre verso la casa, gridando di gioia, agitando le braccia. Io me la sono trovata davanti quando stavo per raggiungere la casa e per me è stato come rinascere. Avevo la gola stretta, da qui non riusciva a venire fuori alcun suono e poi l'ho avuta tra le braccia e capivo che la stringevo troppo, che le facevo male, ma io non potevo stringerla meno. E anche lei quasi mi soffoca, stringendomi a sua volta, con le braccia attorno al collo. E poi arrivano i gappisti e Sandra per un po' non è più mia. Tutti la abbracciano, la baciano, la toccano, la vogliono come per portarla in trionfo e alla sera c'è gran festa al comando della terza GAP. È tutto un susseguirsi di ricordi. Luigi Campegi, coraggioso, quasi temerario, finito tra i fucilati del campo Giuriati. Oliviero Volpones, impareggiabile costruttore di bombe, anche lui finito sotto le raffiche al Giuriati. Il mio sguardo ora corre sui volti dei vecchi compagni. Giuseppe Pellegrini, Ceresa, che fu in carcere con Gramsci il sereno commissario della brigata che teneva le sue riunioni dentro le capanne in aperta campagna, oppure facendo accoccolare i gappisti dentro un fosso asciutto. Minardi, con la sua espressione buona, che nascondeva una rara fermezza di combattente, passato attraverso le battaglie antifasciste più dure, le esperienze più aspre. Sono uomini come questi vecchi compagni, i veri vincitori. Sono essi che sono partiti da lontano quando i tempi bui permettevano soltanto la cospirazione più chiusa. Sono uomini come questi, i veri vincitori, perché non hanno mai dubitato, non hanno mai vacillato, perché hanno avuto fiducia in noi giovani, perché hanno saputo insegnarci dov'era il nemico e dov'era l'amico. Sono uomini come questi, come tutti quelli che ho conosciuto in carcere, al confino a Ventotene, nell'emigrazione, in Spagna, che hanno formato un'intera generazione di giovani nati e vissuto sotto il fascismo, che ci hanno presi per mano e ci hanno accompagnato con la loro fede e la loro esperienza sulla strada giusta.
L'applauso del pubblico del Teatro alla Scala il 25 aprile alla lettura da parte di Simone Tudda e Giacomo Toccacelli, giovani attori del Piccolo Teatro in rappresentanza della sezione Ampi del Piccolo Teatro durante il concerto organizzato da Ampi Scala per il 25 aprile, l'80esimo della Liberazione. E adesso uno dei fuori programma, quello che forse ha commosso di più il pubblico e che avremo modo anche di rimandare in onda, ma ve lo dico dopo. Sentite gli archi che battono agli archi per l'appunto sul leggio insieme al pubblico che applaude, Teatro alla Scala, orchestra del Teatro alla Scala, i componenti, i membri dell'Ampi Scala che ha organizzato il concerto del 25 aprile proprio in teatro con il coro della sezione del Teatro Ampi del Teatro Regio di Torino, i giovani, c'erano anche parecchi giovani musicisti dell'Accademia del Teatro alla Scala. Prima avete sentito i giovani attori del Piccolo Teatro in rappresentanza di Ampi Piccolo Teatro, insomma è stata una di quelle occasioni memorabili che continueremo a raccontare anche in futuro. Bella Ciao non era nel programma del concerto, ma tutti sapevamo che avrebbe concluso il concerto. Non ve l'abbiamo mandata in diretta durante la nostra diretta perché il concerto è durato quasi 2 ore e noi avevamo l'appuntamento con il nostro notiziario del 25 aprile alle 19:30, ma come vi ho detto trovate il podcast di tutta la diretta, compresi questi brani, compresa Bella Ciao, fra gli speciali di Radio Popolare. Andate a cercare quello del 25 aprile alle 17:36, è iniziato, trovate tutto l'audio. Noi vi manderemo una sintesi con tutti i brani musicali il 1° di maggio, subito dopo il GR delle 12. E adesso Tiziana Ricci mi ha raggiunta. Ciao Tiziana.
Estasiata da questo.
È stata una cosa incredibile, cioè vedere la scala, che poi tutto il pubblico, tra l'altro attentissimo, devo dire, venivano dalla manifestazione. Era un concerto gratuito in cui chi era riuscito a prendere i biglietti online era lì, ma spesso arrivavano direttamente dalla manifestazione, non volava una mosca per 2 ore.
Poi si sente come partecipavano.
Sì,
eh?
Sì, poi c'era il maestro che dava loro insomma, una serata meravigliosa. Ci sono anche tanti video sui nostri social che potete vedere, fotografie. Insomma, ve lo racconteremo ancora, ascoltateci il 1° di maggio. Tiziana, noi parliamo di un libro.
Eh sì, parliamo di un libro della nostra, dico nostra perché è una nostra collaboratrice da sempre, mi viene da dire, Francesca Pasini, critica, curatrice e collaboratrice di Radio Popolare. Io ho cominciato con lei a occuparmi di arte tanti anni fa. E lei ha scritto questo libro dal titolo Slalom, arte contemporanea, scritti e letture dal 1990 al 2024, quindi è un po' un viaggio, uno slalom come dice il titolo, tra le sue riflessioni ma anche articoli, letture che l'hanno interessata. È di grandissima attualità perché pensate, per esempio, se voi andate al PAC, adesso c'è la mostra di Shirin Neshat, allora nel libro trovate una recensione di una mostra del 2001 di Shirin Neshat, oppure a Punta della Dogana c'è Thomas Schütte e lei già nel 1924 aveva scritto su Thomas Schütte e ne aveva parlato anche a Radio Popolare. E poi un sacco di artisti, da Marina Abramovic, Marzia Migliora, Grazia Todere, Ken Suja, William Kentridge, di cui ha curato una bellissima mostra anche qui a Palazzo Reale di Milano. Potrei elencarvi alcuni tra i più grandi artisti contemporanei, ma nel libro si trovano le riflessioni su molti eventi, alcuni curati da lei, altri ai quali è andata e ci propone le sue impressioni, le sue riflessioni.
Perché ho fatto uno slalom tra i miei testi e quello che ho aggiunto man mano che li selezionavo, e quindi non li ho scelti né per luogo di pubblicazione, né per data, né per tema. Ma man mano che li rileggevo mi venivano in mente delle altre associazioni con altre cose, e così ho fatto io questo slalom ed l'ho costruito con un indice inframmezzato da vari capitoli, da introduzioni eccetera, in cui però si vedono anche i nomi degli artisti su cui parlo, per cui chi vuole può fare anche lui o lei, possono fare uno slalom, nel senso di cominciare
nel libro.
Nel libro, perché i libri antologici degli scritti non si leggono mai uno in fila all'altro, primo perché ovviamente non c'è un unico filo, e poi perché ho pensato che mi piaceva insistere sulla lettura, tant'è che non ho messo immagini, anche perché avendo io avuto con voi, con Radio Popolare, sì, una trentennale collaborazione in cui soprattutto fino a pochi anni fa era anche regolare tutte le settimane, in cui io raccontavo, facevo una recensione della mostra, e facendo la recensione della mostra a una radio, ovvio che devi cercare di dire delle parole per cui gli altri vivano insieme a te. E quindi mi sono, devo dire, sono stata anche molto allenata su questo, e quindi anche la mia scrittura si è migliorata, secondo me, proprio per il grande esercizio che ho fatto alla radio.
Certo. Senti, allora qui si viaggia in prima classe perché ci sono i nomi dei più grandi artisti contemporanei. Ti è capitato, rileggendo qualche testo, qualche riflessione che avevi fatto, di non essere più d'accordo, oppure di avere voglia di aggiungere delle cose, di averne scoperte delle altre?
Rispetto a quello che ho scritto io, non tanto, perché mi sembrava anche non corretto, ma ho aggiunto delle cose accanto, perché i capitoli si intitolano il primo Basta la mia voce, e poi ci sono stampati in maniera rientrata, in maniera che si capisce immediatamente quello che è contemporaneo al libro e quello che invece è precedente. Molti, come si vede anche dalle date, molti di questi artisti io li ho incontrati abbastanza presto, e quindi mi è piaciuto aver visto delle cose che ancora, in cui ancora mi riconoscevo, perché io dico appunto che questo slalom è per me anche una specie di biografia, nel senso che io quando guardo l'arte, questo l'ho scritto, ci sono anche vari saggi, c'è questa mostra che ho fatto insieme a Giorgio Verzotti a Rivoli, che abbiamo intitolato Soggetto Soggetto, proprio perché ho visto la possibilità nell'opera d'arte di un soggetto che ti aiuta a uscire dal binomio soggetto-oggetto, vero falso, uomo-donna. Tieni conto che quando io ho cominciato a lavorare con l'arte contemporanea, che era la metà degli anni Ottanta, l'idea dell'artista neutro era ancora assolutamente condivisa anche dalle donne.
Condivisa anche dalle vergine, mi ricordo.
L'idea del neutro, per cui per me è stato cercare di leggere nelle opere, magari anche senza forzarle, ma dicendo quello che stimolavano in me, qualcosa che mi aiutasse a definire questo soggetto, che è un soggetto che non è biologico, ma che si forma davanti agli occhi di chi guarda. Naturalmente non è che è automatico, non è un'istantanea, non è una foto, dipende da quello che hai vissuto, da quello che sei in quel momento, però l'arte visiva ha, secondo me, questo vantaggio su altre forme di espressione, perché anche lo dico, perché si può parlare di fronte a un
quadro, perché tu dici che non è un oggetto ma un soggetto, e tu puoi parlare
un soggetto col quale ovviamente parli, ma anche lo guardi, anche quando guardi, quando stai, parli con delle persone o ascolti delle persone che parlano, la tua intuizione rispetto alle loro posizioni e emozioni riguarda anche come si muovono, riguarda non solo la parola, quindi è istintivo individuare in una figura, che sia astratta o che sia figurativa, qualcosa che ha a che fare con l'emozione che in qualche modo emerge da quella figura e quindi da quel soggetto. Dopodiché non è automatico ritrovarla sempre uguale, per questo io, anche questo secondo me è una delle prove per cui si può avviare con un'opera d'arte un dialogo intersoggettivo, perché se tu la rivedi a distanza di anni non ti sembra più la stessa, e poi perché anche di fronte alle grandi opere storiche trovi delle emozioni che se ti autorizzi a prenderle per te, non diventerai un eccezionale storico dell'arte, ma però capisci qualcosa per cui quell'opera d'arte, magari parliamo soprattutto dei grandi geni, ti influenzano ancora adesso.
Tu hai avuto una grandissima sensibilità anche per le questioni femministe, e hai anche lavorato, sei stata anche coinvolta in tante realtà importanti, eccetera. Questo quanto ha influito nel tuo sguardo sul lavoro degli artisti?
Ha influito molto, perché io, quasi per tutto il femminismo italiano, ma soprattutto per chi ha lavorato nell'arte, abbiamo un grande legame con Carla Lonzi.
Infatti c'è un bel capitolo su Carla Lonzi.
Lei è stata una delle critiche che ha più modificato il modo di leggere l'arte, anche lei, e io ho imparato anche da lei a leggerlo così. Poi lei diceva l'intuizione è un modo di vivere e non un sistema per spiegare un problema astratto. Allora anche questo mi ha aiutato, no? A pensare l'intuizione che io prendevo dall'arte non era solo una mia capacità, era anche un mio modo di vivere. Con la grande invenzione del femminismo, che è riportabile non solo a lei ma sicuramente a lei in maniera particolare, l'ha portata a interrompere completamente il rapporto con l'arte.
Sì.
E io, che ho cominciato a lavorare nell'arte dopo che lei era morta, racconto anche nel libro questo episodio. Che...
Allora, questa era Francesca Pasini sul suo libro Slalom, edito Tiziana da...
Edito da Mimesis, dunque costa 32 euro, sì.
Benissimo.
È grande, ci sono tante pagine, ci sono tante recensioni.
Allora, sempre avanti Francesca Pasini, come dire, abbiamo capito che ha anticipato anche tutta una serie di cose che, come tu ci raccontavi, adesso insomma abbiamo imparato a conoscere.
Restano di grandissima attualità anche adesso, sì.
Benissimo, grazie Tiziana, a risentirci.
Ciao, ciao a tutte.
Noi adesso abbiamo la pubblicità e torniamo fra poco. Bentornate e bentornati, arrivano messaggi dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici che insomma hanno ben accolto la messa in onda degli estratti dal concerto del 25 aprile scorso al Teatro alla Scala in occasione dell'80esimo della Liberazione. Ne leggo uno, quello di Olli, che meraviglia questi due ragazzi, parla dei due giovani attori del Piccolo Teatro, Simone Tudda e Giacomo Toccacelli, che hanno letto estratti dagli scritti di Giovanni Pesce, che dice: che meraviglia questi due ragazzi che ho ascoltato in diretta e che stai rimandando. Noi abbiamo fatto la diretta di questa serata, ho pianto tanto, un sacco di gioia per la libertà che i partigiani mi hanno regalato, per l'emozione, per quello che è costato a queste persone, anche a coloro che non hanno che hanno addirittura perso la vita. Grazie per questa meraviglia, ora è sempre resistenza, insomma un po' a rappresentanza dei molti messaggi che sono arrivati, mentre anche Federica, insomma tanti ascoltatori ci hanno scritto. Ricordo ancora una volta, perché qualcuno domanda dove si può riascoltare tutto, in podcast sul sito di Radio Popolare fra gli speciali, è una categoria speciale insomma appunto dei nostri podcast, in cui trovate tutta la serata, compresi i brani che non sono andati in onda perché appunto il concerto è durato molto, superando anche l'orario del nostro GR. Vi suggerisco insomma di stare all'ascolto il 1° maggio, dopo il GR delle 12 andrà in onda una sintesi ma molto completa di tutta la serata. E adesso andiamo a Ravenna, dove andiamo sempre molto volentieri, anche perché si tratta di una città dove, e anche un territorio dove gli esiti artistici sono di casa, succedono tante cose interessanti. Una di queste, che ci interessa raccontare è il Polis Teatro Festival. Per farlo siamo collegati con Agata Tomsic, che è la curatrice insieme a Davide Sacco di Eros Anteros. Buongiorno, grazie dell'attesa.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno.
Buongiorno, allora intanto raccontiamo qual è la missione, l'obiettivo del festival, che ha delle caratteristiche precise.
Sì, noi siamo un festival di teatro contemporaneo, questa è l'ottava edizione, ma come compagnia teatrale Eros Anteros in realtà siamo attivi artisticamente a Ravenna già da 15 anni e come curatori del festival cerchiamo di portare a Ravenna quello che cerchiamo di fare poi anche col nostro lavoro di artisti, ovvero degli spettacoli che affrontano dei temi che vogliamo condividere con le persone, quindi d'attualità o temi storici che riteniamo importanti per riflettere insieme sul nostro presente, da qui anche la scelta del titolo Polis del nostro festival, ovvero questa intenzione di riportare il teatro al centro della società proprio attraverso anche questo momento di condivisione del qui ed ora con le persone per riflettere su dei temi che ci riguardano, ma lo facciamo attraverso le forme delle arti performative contemporanee, ovvero attraverso spettacoli di artisti che ricercano anche sulla forma, sui linguaggi, utilizzano il video, le musiche dal vivo, una performatività particolare, l'interazione attraverso con le nuove tecnologie, forme itineranti, cioè anche spettacoli che escono al di fuori dei soliti spazi convenzionali. E questo lo facciamo insomma nel nostro piccolo come artisti già da tanti anni anche a livello internazionale e con Polis dal 2022, portando ogni anno al festival un focus internazionale dedicato a un'area geografica diversa dell'Europa. Negli anni si sono susseguite l'area di lingua francese, i Balcani, un German focus. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare il festival alla penisola iberica, portando quindi artisti provenienti da Spagna e Portogallo, oppure formazioni italiane o europee che riflettono su temi collegati a questi territori, oppure portano in scena in italiano testi di drammaturghi o drammaturghe spagnole o portoghesi.
Sì, non abbiamo detto le date, dal 2 all'11, quindi da venerdì prossimo fino all'11 di maggio, l'edizione di quest'anno. Raccontiamo, entriamo un po' più in dettaglio, raccontiamo alcuni degli spettacoli, degli ospiti.
Certo, quest'anno la particolarità in realtà è che apriamo il festival e lo stendiamo una settimana in più, quindi dura dal 2 all'8 maggio, perché apriamo un primo fine settimana dedicato alla scena emergente italiana. L'abbiamo chiamato Polis Neon, giocando col significato greco della città ai giovani, ma anche pensando ai neon, alle luci con cui vogliamo illuminare una creatività emergente che di solito non trova spazio nelle programmazioni ufficiali, questo grazie alla vittoria del bando SIAE per chi crea. E programmeremo 4 spettacoli di 4 compagnie diverse, totalmente a ingresso libero, gratuito, 2 giorni alle artificerie Almazà di Ravenna, accompagnati anche da momenti di incontro, di dibattito con giornalisti, operatori, artisti e ascolti musicali. Poi dal 6 maggio fino all'11 maggio entriamo invece nel vivo dell'Iberian Focus che vi raccontavo prima. In totale in questi 8 giorni, dal 2 all'11 maggio di programmazione, ci sono più di 35 eventi, per farvi capire anche la portata del festival. Ogni sera si alternano sui palchi e sui luoghi culturali principali di Ravenna diversi spettacoli. In particolare vi voglio segnalare gli appuntamenti che si svolgeranno a Ravenna tra venerdì 9 maggio e domenica 11 maggio, anche perché magari per chi viene da fuori può essere un'occasione non solo insomma per vedere 4, 5, 6, 7 spettacoli teatrali a seconda della propria passione nei confronti dei nostri linguaggi artistici, ma anche per fermarsi e vivere la nostra città. Dicevo, in particolare venerdì sera avremo uno spettacolo spettacolo di una compagnia internazionale portoghese molto riconosciuta, Hotel Europa, dal titolo Il Portogallo non è un paese piccolo, che provocatoriamente riflette anche sul passato coloniale e fascista di questo paese, che geograficamente potrebbe sembrare piccolo, invece aveva la dittatura, il passato coloniale più longevo d'Europa. E lo faremo anche attraverso una tavola rotonda che seguirà lo spettacolo, ancora una volta con studiosi che ci aiuteranno ad affrontare i temi da un punto di vista storico, in dialogo con gli artisti ospitati. E un'altra compagnia di cui vi voglio parlare, perché si tratta, diciamo, un po' dei due spettacoli di punta, Hermanas Picoueso, che andranno in scena invece sabato 10 maggio sempre al Teatro Rasi, questa volta con uno spettacolo dal titolo Signora Dittatura, dedicato a Carmen Polo, la moglie di Francisco Franco, e come veniva dipinta dai rotocalchi dell'epoca. Sono entrambi lavori di teatro documentario estremamente ironici, anche provocatori, e quindi forse anche connessi ai temi di cui parlavate prima del mio ingresso.
Certo. In puntata. E peraltro, voglio dire, dalle parti di Ravenna sono ben sentiti. Allora, io ringrazio moltissimo Agata Tomsic e la prego di dirci dove troviamo tutto il calendario e i dettagli in rete.
Basta che andate sul sito polisteatrofestival.org e trovate il programma, le informazioni sui biglietti, tutti molto popolari proprio per scelta politica e artistica del festival. E trovate anche dei brevi video degli spettacoli in programma, per cui se non conoscete qualcosa avete tutti gli strumenti per approfondire da soli, incuriosirvi e venire a trovarci. Aggiungo che oltre al Teatro Rasi che ho menzionato, ci saranno spettacoli itineranti al Cimitero Monumentale di Ravenna, al MAR, il Museo d'Arte della Città, al Teatro Sociale di Piangipane, domenica mattina a pranzo, costruito dai braccianti di Ravenna, dove portiamo un artista spagnolo che canterà la copla in chiave migrante e queer, seguito da cappelletti preparati dai volontari, per cui diciamo ce n'è di tutto per tutti.
Anche i cappelletti, allora che nostalgia. Esatto. Allora, grazie Agata, allora buon festival. Abbiamo parlato di questo festival che tra l'altro appunto vede in scena Under 35 dal 2 all'11 maggio a Ravenna. A risentirci, ciao ciao.
Grazie, a presto.
Ciao. There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Ed eccoci, andiamo a Trento, il Trento Film Festival in corso in questi giorni, la Giuccia è Barbara Sorrentini, ciao Barbara!
Buongiorno!
Ecco!
Come mi senti?
Ti sento bene, sì, perché?
Okay, va bene.
Dove sei?
No, perché sto rientrando da Trento, quindi...
Ah, ho capito, quindi vabbè, insomma, speriamo che la linea regga.
No, sono in tipa voce dalla macchina, quindi va bene.
Va bene. Allora...
Dunque, tre giorni, vabbè, va avanti fino al 2 maggio, diciamo, è iniziato il 25 aprile, vabbè, 25 aprile eravamo tutti in piazza e alla Scala, come hai fatto sentire prima, quindi io sono stata lì dal 26 a oggi. E devo dire che in tre giorni ci sono state tantissime cose. Parto dall'ultima, che è stata la presentazione ieri del documentario di Reinhold Messner, ancora sulla famosa controversia del K2 con Walter Bonatti. Infatti il titolo, il film io l'ho visto con i sottotitoli e la voce di Messner in tedesco, poi quando verrà distribuito, lui lo ha spiegato ieri sera, verrà doppiato, ci sarà una voce in italiano. Perché l'ha fatto in tedesco? Perché dice la sua lingua, ed essendo stata complicatissima con la controversia del 1954, 2004, dove Bonatti arrivò per prima nonostante fosse il più giovane e diciamo il meno favorito ad arrivare in vetta. Ricordiamolo, non è mai stata una gara e quindi l'accusa a Bonatti era che lui in qualche modo avesse sottratto i respiratori per arrivare primo e insomma la sua carriera è stata abbastanza stroncata da quella vicenda nonostante fosse poi considerato uno dei migliori. E questo documentario è molto interessante perché ripercorre con immagini d'epoca quelle che erano le scalate di allora, addirittura a partire dai primi del Novecento, poi ovviamente si concentra su quella lì del 1954 sul K2, però visivamente poi Iron Maiden è molto protagonista, nel senso che lui parla con dei primi piani pazzeschi, però tanti quei momenti che però sono interessanti da un punto di vista contenutistico, la parte delle immagini è veramente molto ricca. Tra le altre cose, ricordiamo che il nostro amico Mauro Gervasini è uno dei selezionatori di questo festival, per cui buona parte degli incontri venivano animati da lui, compreso questo. Ieri mattina c'è stato un incontro con Wuming 1, che poi vi riproporremo perché ho fatto un'intervista bella lunga in cui lui racconta, parla anche naturalmente del suo libro Gli uomini pesce, perché da lì parte, per fare un excursus su cinema, resistenza, Delta del Po, tutto questo esce dal protagonista del suo libro, ma poi è utile per vedere quali immagini sono state girate proprio nel cinema a proposito della resistenza in quella fase lì. Ci sono state tante cose, quest'anno c'è stato Destinazione Argentina, per cui una retrospettiva dedicata al cinema argentino con un'anteprima che verrà proiettata oggi di Selina Murga. Io ho avuto la fortuna di vedere questo film che ha un titolo complicatissimo, E l'aroma del pasto cossido, una cosa del genere. E sono due storie d'amore parallele di due docenti, un uomo e una donna, adulti naturalmente, con due studentesse e studente, per cui in parallelo un uomo e una donna con uno studente e una studentessa. Non so se è chiaro il discorso, sì. Però insomma la cosa interessante è come viene visto da un punto di vista sia maschile che femminile questo tipo di relazione, che di fatto porta con sé molti anche un po' di vergogna, no? Ecco. Sì. Non ha niente a che vedere con la montagna, ma ha a che vedere con la destinazione argentina. Dunque, il programma sul sito Trento Film Festival c'è tutto, per cui volendo fino al 2 maggio si può ancora andare, visto che ci sono ancora dei giorni di ponte, e devo dire che appunto come ogni anno sia sulla montagna che sulle destinazioni retrospettive ci sono tantissime cose interessanti.
Benissimo, allora ci ritorneremo con le tue interviste e grazie a Barbara Sorrentini, buon viaggio, a risentirci.
Ciao.
Ciao, ciao.
A voi.
Ciao.
Ciao.
E allora, salutando Barbara e il Trento Film Festival, noi siamo arrivati alla nostra rubrica del lunedì. Dunque, questa è la rubrica di Giallo e Noir, Giallo Crovi, a cura di Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, oggi voglio parlarvi di una bella mostra che si è inaugurata l'altro giorno a Milano, a Casa Manzoni. Si intitola Inseguendo un libro, Camilleri, lettor giovane. È stata curata dal professor Mauro Novelli dell'Università Statale ed è allestita da Cinzia Masottina e sarà visitabile fino al 3 maggio negli orari di apertura del Museo di Casa Manzoni. È un'esposizione che ci permette di scoprire l'evoluzione della lettura nella vita del giovane Andrea Camilleri, in particolare la sua scoperta di grandi classici e nello specifico quando nacque la sua passione per la letteratura gialla. Per questo ho pensato di raccontarvi un aneddoto curioso che illumina il percorso iniziatico di questo grande narratore del Novecento. Fra i luoghi proibiti della casa dei genitori di Andrea Camilleri a Porto Empedocle c'era sicuramente il tetto morto, ovvero il solaio di casa. Qui il giovane riesce a entrare nell'estate del 1932, all'età di 7 anni, dopo essersi impadronito della chiave che vi dà accesso. Mentre i suoi dormono al piano di sotto, sale furtivamente in soffitta e qui scopre una vera e propria miniera di oggetti meravigliosi, capaci di farlo viaggiare con la mente. una vecchia macchina fotografica dotata di treppiedi su cui poterla appoggiare, alcune scatole di legno strapiene di lastre di vetro, un gigantesco apparecchio telefonico che occupa quasi una parete, rulli per pianola, i cerchioni dell'automobile del nonno. In un angolo trova anche alcuni sacchi di juta strapieni di volumi e riviste. Contengono la raccolta del giornale dei viaggi di terra e di mare, alcuni libri della Provaglio, di Sonzogno, che appartenevano alla celeberrima collana economica, della Dermini, con i fascicoli della copertina colorata dedicati alle avventure di Fantomà, di Petrosino, di Nick Ryle, di Carter, di Lord Lister, che erano illustrate da Tancredi Scarpelli. Agguanta a caso due libri e torna giù dopo aver richiuso la porta. Rimette a posto la chiave che aveva sottratto e corre nella sua stanza a buttarsi sul letto. Il primo volume che inizia a leggere è La follia di Almayer di Joseph Conrad. Il secondo è un libro firmato da un certo George Sim, che era lo pseudonimo con cui venivano pubblicati i primi romanzi di Giorgio Simenon in Italia. Il piccolo Camilleri ci impiega 4 giorni a leggerli, poi torna di nuovo di nascosto nel tetto morto e porta giù altri 2 libri. Uno è di Onet e l'altro è di Prévost, ma lo lasciano però insoddisfatto, tanto che li abbandona. Prima di rimetterli a posto, furga di nuovo in uno dei sacchi di juta e trova altri 2 libri di Sim e di Conrad. 2 giorni dopo suo padre lo sorprende mentre li sta leggendo. Giuseppe Camilleri gli consiglia però di evitare altre sortite in solaio per non far arrabbiare la mamma e gli promette che gli comprerà altri libri. Così torna con alcuni volumi della collana Mondadori che era intitolata Il romanzo dei ragazzi e altri che erano la riduzione di grandi classici come Moby Dick. Andrea chiede esplicitamente al padre di procurargli altri libri di Sim, perché è rimasto folgorato dal suo modo di scrivere. Giuseppe Camilleri, non riuscendo a trovarne, gli presta alcuni suoi libri gialli della Mondadori. L'anno dopo porta al figlio un libro di Giorgio Simenon, pubblicato nella serie I libri neri, e davanti alla sua titubanza nel ricevere il volume, gli spiega che l'autore non è altro che Giorgio Sim. Piccolo Andrea all'inizio non gli crede, poi leggendo il libro scopre che lo stile è lo stesso, è uguale l'emozione che prova nel leggerlo. Inizia così il rapporto unico del lettore tra Andrea Camilleri e il papà del commissario Maigret, di cui seguirà poi personalmente gli adattamenti TV per la Rai molti anni dopo. Nel 1932 la casa editrice Nonno Mondadori aveva acquistato tutti i diritti di pubblicazione in Italia delle opere di Simenon, che dal 1930 aveva iniziato a scrivere sotto il suo vero nome e lanciato con una massiccia campagna promozionale editoriale il primo dei 76 romanzi con protagonista il commissario Jules Maigret, che era intitolato Pietro il Lettone. In soli 4 anni verranno pubblicati in Italia ben 19 titoli. Il nome di questa collana viene però modificato in corso d'opera. Inizia come I libri neri e diventa poi I romanzi polizieschi di Giorgio Simenon, a partire dal 5° numero. È sempre una foto in bianco e nero a campeggiare, in prima e in quarta di copertina, in modo da sottolineare l'ambientazione poliziesca, tipicamente francese e quindi molto noir. Curiosamente il nome del commissario Maigret non appare in copertina, e il curatore della collana è Guido Cantini, mentre Gino Marchioni ne è il redattore responsabile. Giuseppe Camilleri lascerà da allora al figlio la completa libertà di accesso ai libri e da quel momento i gialli e i neri avranno un posto speciale nel suo cuore, come scoprirete se visiterete la bellissima mostra Inseguendo un libro, Camilleri lettor giovane, che si trova in questi giorni a Casa Manzoni e che sarà visitabile fino al 31 maggio.
E allora grazie a Luca Crovi, curatore della nostra rubrica del lunedì dedicata al giallo noir, Giallo Crovi, sempre in memoria del nostro Carlo Oliva e del suo Giallo Oliva. Ne approfitto insomma per ricordarlo ancora una volta. Rispondo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci chiedono ancora dove trovare l'audio della serata al Teatro alla Scala del 25 aprile, ripeto, in Gli Speciali, una sezione dei nostri podcast sul sito di Radio Popolare, quindi Radio Popolare Podcast gli speciali, 25 aprile 17:36, lì trovate anche la spiegazione, il contenuto della serata e lì trovate tutto l'audio della nostra diretta e quindi anche del concerto, con anche i brani che noi non abbiamo mandato in onda. Invece il primo di maggio, dopo il notiziario delle 12, vi proporremo una sintesi in due parti del concerto, in modo da farvi ascoltare tutti i brani e un estratto anche delle interviste, di quello che abbiamo ascoltato, delle letture. Grazie peraltro agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci hanno scritto. Io vi lascio con un brano di Niccolò Fabi che abbiamo ascoltato una sola volta qui a Cult e che è da poco arrivato nelle nostre music library. Acqua che scorre, ci sentiamo domani alle 11:30 se volete, mando un saluto a Francesco Lattuada che so che ci stava ascoltando, vedremo insomma se la Scala tornerà anche nel nostro prossimo futuro con noi, in ogni caso lo sarà in questi spazi che vi ho appena annunciato, a risentirci.
Naturale che va dall'alga azzurra, si arriva un uomo con gli occhiali che davanti a